Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Eccoci qua, buon pomeriggio, bentrovati a tutti di nuovo sulle frequenze di Radio Parma con Palla in tribuna, una nuova puntata a metà di una settimana che ci porterà verso una partita importante contro il Genoa. Non è un momento di sentenze perché il campionato è appena iniziato, quindi insomma ci sono tutti i margini poi per correre ai ripari oppure per non esaltarsi, quindi però insomma il Genoa è una bella squadra. Oggi così iniziando un pochino a studiare l'avversario, a mio avviso secondo me è la favorita per vincere il campionato. Per il Parma è un bel esame, perché se vogliamo delle squadre che ha affrontato è il gradino più alto, ecco, diciamo, come competitività. Poi magari ne viene fuori una partita più semplice che altre, chi lo sa. Ci sono un po' di notizie perché il mercato non è ancora chiuso, il Parma deve definire alcune posizioni, ci sono anche altre un po' da chiarire, vedi il discorso Caramò che sembra insomma essere negli interessi dell'allenatore, e invece magari sul fronte società, se arrivasse un'offerta, se arrivasse, potrebbe anche partire. Poi c'è il discorso ovviamente dei rincalzi, delle opportunità, delle alternative rispetto ai giocatori che Pecchia sta facendo giocare dietro la prima punta, che non sono tantissimi, diciamo che la coperta poi non è così lunga, secondo me neanche poi in mezzo al campo, però magari parliamo anche di questo nel corso della puntata. Allora, qua c'è un messaggio c'è un messaggio di un ascoltatore, Andrea, che ci manda un link da calciomercato.com. Hernani non va alla Regina, torna al Parma, verità o finzione? Cercheremo di capire quale sarà la posizione di Hernani, che teoricamente è senza squadra. Poi non so se può rientrare nella rosa dei giocatori del Parma. Dicevo, anche in mezzo al campo non è che ci sia un'abbondanza incredibile. È un giocatore magari che in B può fare la sua figura, però staremo a vedere quali saranno le decisioni della società. Ormai manca poco la chiusura del mercato. Intanto oggi la Gazzetta dello Sport dedica un ampio spazio alla Genoa. Gol, fantasia, mentalità, così ha riconquistato i tifosi. Attacco no limits. Un boom di abbonamenti a quota 20.000, che non è mica male per una società che era contestatissima alla fine della scorsa stagione. E poi un tecnico, Alexander Blessing, che insomma era partito da sconosciuto, adesso pian pianino sta creando empatia con la piazza. Il Genoa è lì davanti insieme all'Ascoli a 7 punti. Oggi poi è una giornata particolare perché è anche giornata di campionato per la Serie A. Con un occhio seguiamo anche quello che succede nel massimo campionato. Come detto ieri è già iniziata la giornata, come sempre è divisa in spezzatino. Hanno giocato alcune big. Il Milan ha pareggiato a Sassuolo, l'Inter ha battuto la Cremonese 3-1, la Roma ha battuto il Monza 3-0. Le due neopromosse, Monza e Cremonese, stanno pagando un tributo abbastanza importante in queste prime giornate. Insomma, sembrano a tratti anche inadeguate per il campionato di Serie A. Poi vedremo, c'è ancora anche il mercato. Oggi si giocano Empoli-Verona, Sampdoria-Lazio, Udinese-Fiorentina, Juventus-Spezia e Napoli-Lecce. Poi domani Atalanta-Torino e Bologna-Salernitana. Lo diciamo anche perché poi gli appassionati di fantacalcio stanno seguendo queste giornate, perché con tutti gli anticipi, le giornate che sono già giocate, non tutti hanno fatto il mercato, allora tanti provano a seguire guardando le partite per capire chi prendere, chi non prendere, chi confermare. Magari poi approfondiamo anche questo tema. Tra poco avremo il nostro primo ospite, che sarà Francesco Monaco. Sì, dicevamo quindi prima il discorso, il primo messaggio riguarda la posizione di Hernani, se potesse rimanere, staremo a vedere. Insomma, sappiamo che la società nei confronti dei giocatori reduci dal passato, dalla passata gestione, non è stata morbida in questi anni. Dubito che venga reintegrato, però insomma poi ci sono da fare delle valutazioni. Caramò potrebbe aver segnato, diciamo così, uno spartiacque in questo senso, proprio per la gestione dei giocatori così. Poi ci sono altre posizioni da capire, quella di Bonni oppure di Bene, che resteranno, andranno via, staranno qua, ma quale spazio si potrà proporre per loro? Certo che il mister Pecchia ha provato anche a schierare Benek dietro la punta, anche per vedere un po', vederlo come alternativa. Forse non è proprio il suo ruolo, però in assenza d'altro si fanno anche gli esperimenti. Insomma, il messaggio mi sembra anche chiaro in ottica mercato. Allora, qui c'è un messaggio invece che arriva da Rino: sabato contro il Cosenza ci sono tante cose che non mi sono piaciute e poche le cose belle. Non montiamoci la testa perché con questa squadra si farà fatica a entrare nelle prime otto, Rino. E questo è uno spunto interessante che va un po' in controtendenza rispetto a tanto entusiasmo che c'è in giro, ma secondo me è molto realista. Poi dopo si può fare magari di più, staremo a vedere come si svilupperà il campionato. Secondo me quest'anno nella graduatoria un po' più in alto dell'ottavo posto il Parma, però ci sono squadre forti anche quest'anno. Allora, abbiamo il nostro primo ospite, così vediamo di toccare un po' di punti nella nostra puntata. Il primo ospite è Francesco Monaco, che saluto e ringrazio. Ciao Francesco.
Ciao, ciao Marco, ciao a tutti, ringrazio io voi naturalmente, Forza Parma, e vediamo di cosa dobbiamo parlare oggi. Immagino che saremo a metà strada tra Cosenza e Genoa e a cavallo degli ultimi due giorni di mercato.
Eh sì, Francesco, tra l'altro ti faccio partire dal discorso che faceva Rino, diceva che contro il Cosenza non, ci sono tante cose che non mi sono piaciute, poi se Rino ce le vuoi spiegare meglio le affrontiamo anche, poche le cose belle. Non montiamoci la testa, scrive, perché con questa squadra si farà fatica a entrare nelle prime otto. Ti chiedo subito un commento così, morbidissimo.
Ma magari lui è stato un attimino più, ha visto più il bicchiere mezzo vuoto del bicchiere mezzo pieno. Che non tutto sia filato liscio nella partita contro il Cosenza è evidente, e lo ha ammesso anche Pecchia. Il primo tempo, cioè fino al gol di Inglese, il Parma aveva delle difficoltà a trovare il suo fraseggio, a provare a rifare il primo tempo della partita contro il Bari, e obiettivamente non ci stava riuscendo. Il gol d'Inglese, fortunoso, abilità, meritato, tutto quello che vogliamo, ha un po' ribaltato, per quello che Dionigi dice, il Cosenza meritava di più, perché effettivamente il primo tempo si è chiuso col Parma in vantaggio e non era così scontato per l'andamento dei primi 45 minuti. Nel secondo tempo il Parma ha palesemente legittimato, ha fatto 20 minuti, sì, fuoco e fiamme, sono stati veramente belli. Quell'arrembaggio con la squadra già in vantaggio che cerca il secondo gol, abbiamo visto il colpo di testa di Circati, tiri di Manna, Rispoli che para con la testa. Sì. Insomma, di occasioni ce ne sono state, è stato un bel vedere. Poi è chiaro che il gol non l'hai trovato e hai finito con il patema. Però anche questo fa parte del processo, cioè impari a soffrire. Il Parma è una squadra che quest'anno sa soffrire. A Perugia con quel campo, poi dopo il Bari ci ha vinto, vabbè, ogni partita è diversa. Col Cosenza hai sofferto perché non sei riuscito a chiuderla. Sicuramente è chiaro che se tu guardi la prestazione di Mihaila è stato insufficiente. Se tu guardi l'apporto dato dai cambi, non è stato del livello di altre partite. Però ci sono molte cose che hanno funzionato e io credo che adesso come adesso il Parma valga uno dei primi otto posti. Sicuramente. Non il primo, non il secondo, però uno degli otto sì, adesso.
Sì, allora, intanto leggo, dopo vado a leggere le aggiunte di Rino nei suoi messaggi. Ti dico, alla fine l'impressione, perché poi possiamo stare lì a chimicare, a fare gli allenatori o meno, i tecnici così, poi ci sono a volte delle notizie, dei segnali che arrivano. L'impressione che ho avuto io a mente calda, che mi rimane anche dopo la partita, dire l'anno scorso questa partita il Parma l'avrebbe pareggiata.
Ma certo, ma certo.
E allora quello è un segnale incoraggiante anche per come si vedono determinati raddoppi in area, certe chiusure. L'anno scorso c'erano un po' meno, dai.
C'erano un po' meno e poi sicuramente c'era meno coesione tra i giocatori. Quest'anno danno l'idea di volersi aiutare di più. Ecco. Cioè, per troppe partite l'anno scorso io ho avuto la sensazione che Vázquez facesse una partita e gli altri ne facessero un'altra. Poi è chiaro che lui ha i numeri che ha fatto 14 gol, alcuni dei quali pazzeschi, e ci ha tenuto in piedi lui fondamentalmente, anche se era molto più, tra virgolette, avulso. Sì. Cioè, c'era una squadra più un giocatore. Quest'anno li vedo più coesi. Inglese sta meglio dell'anno scorso, si sbatte ancora di più, giustamente. Cioè, io sono contento che abbia segnato, non voglio più tornare sul discorso se recupera, se torna quel... adesso è questo, e se per Pecchia va bene andiamo avanti così, più l'aggiunta di Charpentier. sicuramente l'anno scorso questo Parma avrebbe perso la partita. Hai presente il fallo un po' ingenuo che ha fatto Bonny sul vertice destro, sì, 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 dell'attacco del Cosenza? La punizione, se non ricordo male, ha attraversato tutta l'area, sì, e nessuno l'ha toccata. Ecco, l'anno scorso qualcuno la toccava e o era autogol o faceva gol il tiritiello di turno, cioè, saremmo usciti tra i fischi. Sì. Questo non è successo, insomma, ci sono dei segnali che questo sarà merito dell'allenatore in primis, dei giocatori anche, alcuni dei quali sono comunque stanno migliorando rispetto all'anno scorso, però i segnali ci sono che una svolta c'è stata.
Allora, qua ci aggiunge Rino, così vado a completare, poi passo anche agli altri ascoltatori. Una squadra come il Parma non può far bruciare i tifosi fino al 96esimo e Cicci Zola ha fatto i miracoli. Aggiungo però un altro messaggio così, questo è di Roberto. Faremo fatica a arrivare nelle prime 8, molto semplice, abbiamo un centrocampo scarso. E allora, io la guardo così, poi però ti chiedo un commento. Secondo me più che altro la coperta è molto corta a centrocampo.
La coperta a centrocampo è corta, non si può certo parlare di centrocampo scarso quando hai due giocatori della tecnica e della qualità di Vasquez e Bernabé. E Stevez e Juric come interditori non sono secondi agli interditori delle altre squadre. Certo, noi abbiamo in mente il prototipo del centrocampista di Serie B, che può essere Bisoli del Brescia o Valotti, che adesso è in Serie A col Monza, dove probabilmente non rimarrà. Ci sono dei giocatori che rappresentano al meglio il centrocampista della Serie B. Penso, sì, anche a Maier, lo sloveno del Lecce, che è andato a Reggio Calabria e ha fatto gol domenica. Però Stevez e Juric sono una bella coppia di interditori, sia, sì, che ne giochi uno solo, ovviamente fa più fatica, sia che giochino insieme. Ci vuole chiaramente un ricambio per entrambi, quindi da questo punto di vista sono d'accordo. A centrocampo di giocatori ne mancano due giocatori pronti, uno, io le prenderei uno magari un po' più stagionato e uno un po' più giovane, e se Somm non viene considerato da Pecchia un'alternativa sufficiente, e mi sembra che lo abbia già dimostrato, sì, sia Pecchia che Somm, lì ne servono due. Ah, sì. Io butto giù un nome perché ancora non l'ha fatto nessuno e nessuno ancora lo sta cercando. L'anno scorso ha fatto la Serie B con la Spal e naturalmente è un prospetto dell'Atalanta, Jacopo D'Arriva. Jacopo D'Arriva è ancora nella rosa dell'Atalanta, partirà sicuramente in prestito per qualche squadra. È vero che il Parma ha cambiato politica e vuole giocatori di proprietà, però credo che l'ultimo giorno di mercato, se ti serve qualcosa, l'unico modo di averlo è averlo in prestito. Proprio perché c'è anche una limitazione ai prestiti, credo che non ci sia problema a recuperare uno o due giocatori in prestito. A me D'Arriva piace molto, poi è chiaro che piacciono anche giocatori stagionati tipo Castagnetti, che no, hai bisogno di blindare una partita a 10 minuti alla fine, sì, 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 ti serve quel centrocampista lì, che però può anche fare titolare, perché può anche darsi che Juric e Stevez manchino nella stessa partita, magari uno è squalificato e l'altro ha preso una botta e c'è bisogno, certo, di metterne altri due, e sì, se Somm non è considerato all'altezza ne servono davvero due, quindi per me due centrocampisti arrivano. L'anno scorso tutti dicevamo la coperta,
per te arrivano corso, proprio non... quindi
per me sì, perché
o devono arrivare,
no, devono arrivare. Io mi aspetto diverse operazioni di entrata, sarò un illuso, ragionerò da tifoso, ma io mi aspetto diverse operazioni in entrata, proprio perché ci sono tante squadre, non solo il Parma, che devono, certo, cedere giocatori, e ci sono squadre che devono cedere tanti, sì, perché la lista over del Parma sarà ferma a 10-11 giocatori, ma ci sono squadre che l'hanno già saturata. Io non so come faccio a fare la lista. Il Palermo ha preso anche Vido, credo che il Palermo ne debba lasciare fuori 10, adesso non ho i numeri sotto mano. Lo stesso Monza in Serie A ne deve far uscire non so quanti. Ah, sì. E quindi tutte le squadre di Serie B sono lì pronte. Allora mi aspetto che lo sia anche il Parma, anche perché magari qualche giocatore in sovrannumero lo prendi per non farlo andare a un'avversaria. Cioè, io ragiono così.
Allora, vediamo qua altri messaggi, così commentiamo andando avanti con la trasmissione, perché oggi mi sembrano particolarmente ispirati. Allora, Rino puntualizza, ma non vedete che lì in mezzo siamo sempre in inferiorità e in attacco in sovrannumero? E in questo senso a me la partita del Parma che è piaciuta di più, al di là del risultato, è quella in cui hanno giocato Estevez e Juris davanti alla difesa, e guarda caso si è vinto a Salerno.
Esatto, quella è stata la partita migliore delle quattro, è stata sicuramente quella, tra l'altro contro una squadra di Serie A che poi tanto scarsa, è vero, sono arrivati insomma altri giocatori, però tanto scarsa non era.
No. Unico problema, ci scrive Lorenzo, sono i due rumeni, gli abbiamo dato tantissime occasioni ormai, non sono costanti, entrambi non possono giocare, qua proprio si vanno giù peso i tifosi. E però devo dire una cosa, finché non avranno un rilievo che insidia il posto da titolare, mancherà anche uno stimolo forse per i giocatori, che lo troveranno comunque, però...
No, Vecchia a me piace molto anche per come si pone nelle conferenze stampa, dice anche delle cose particolarmente intelligenti, è un concetto, noi abbiamo sempre ragionato sulle rose larghe perché ci deve essere un'alternativa a ogni tipo di giocatore, per ogni, deve averne due per ogni ruolo, no? Come diceva D'Averta,
sì.
Lui ha spostato il discorso sulla competizione tra i giocatori, cioè sembrava che Valenti si fosse preso il posto da titolare aspettando il turno di cop out. È entrato Circati, a parte il fatto che abbia giocato una splendida partita, quello è il discorso, come dire, hai giocato titolare queste due partite, ma non sei tu il titolare, perché in allenamento ho visto meglio quest'altro, ho fatto giocare quest'altro, quindi il posto non è assegnato, e lo stesso discorso deve valere a maggior ragione per Mann e Miaila. Ora, l'alternativa come centrale difensivo ce l'hai, perché Circati, anche se è molto giovane, sta confermando la sua qualità. Effettivamente, come caratteristiche, Mane e Miaila l'alternativa non ce l'hanno, e per questo mi aspetto o da Caramò o da un altro esterno che magari deve ancora arrivare il pungolo per tutti e due, perché tu puoi benissimo fare a meno di uno dei due, però devi averne uno o altrettanto forte o magari più forte. Quindi sono d'accordo su questo discorso. Mane e Miaila non sono costanti, non sono sufficientemente cattivi quando c'è da tirare in porta, e sì, è bello da vedere Mann che prende palle e viene verso il centro del campo, però insomma
è un po' prevedibile, anche per carità
diventa prevedibile, poi
è molto prevedibile, o se Politano che cambia completamente, non stiamo parlando di Leo Messi che poi cambia direzione e salta l'uomo, ma se la tua mossa è quella lì, o se è Ribéry che la mette sempre all'incrocio, esatto, fa sempre un assist, forse devi pensare anche a qualcos'altro.
Infatti in quest'ottica il possibile rientro di Caramò, operazione veramente stranissima, il
molto
possibile
strano
reintegro di Caramò, se ha voglia di giocare, perché è un ragazzo che se resta va messo in riga, e quindi se ha voglia di giocare è una bella alternativa per Mann.
Certo.
E anche per Miaila, perché può giocare su tutte e due le fasce. Ce ne vuole un altro, però.
Insomma, tu per dare il voto al mercato del Parma, dunque, quant'è che abbiamo poco tempo per darlo, poi? Si parla di ore, praticamente. Per ora, com'è il mercato del Parma come voto?
Allora, raramente, dopo solo un mese, raramente ho visto degli acquisti più azzeccati del portiere e del difensore centrale. Cioè, Cicizzola e Romagnoli da soli ti danno un voto altissimo al mercato, perché erano esattamente i due giocatori di cui c'era bisogno, perché le squadre si costruiscono dalle fondamenta, devi partire dalla difesa, Buffon tutto quello che sappiamo, quindi adesso gioca Cicizzola, c'era bisogno di un difensore esperto e Romagnoli è perfetto, perché non è neanche di quei giocatori esperti che danno le strenghe, è proprio bravo come senso della posizione, come tranquillità, come capacità di comandare al reparto, sbaglierà anche lui qualche partita, ci mancherebbe, non è mica Baresi, però abbiamo preso due bellissimi giocatori e quindi già per quello il mio voto è alto. E è per questo che, siccome erano partiti bene col mercato, mi aspetto una chiusura in linea. Cicizzola, dice, ha fatto miracoli, ha fatto una gran parata nel primo tempo, poi ha gestito molto bene l'area di rigore. A me piace molto il fatto che palleggi fuori dall'area, perché ti dà la superiorità numerica nella costruzione, la cosiddetta costruzione al basso. Il giro palla lo fai col portiere,
guadagni un giocatore.
È l'unico modo di avere superiorità numerica al giorno d'oggi, quando la studi in tutti i reparti, in attacco perché deve sovrapporsi il terzino, a centrocampo perché deve rientrare l'esterno o la punta, in difesa per avere la superiorità numerica, almeno quando hai la palla tu, è ovvio che non è che può fare il libero come faceva il povero Marco Ferrari con Zeman, però tu hai un giocatore in più e non tutti i calciatori lo sanno fare.
Allora, leggo...
Maignan del Milan, che è bravissimo, è uno dei migliori portieri d'Europa, gioca benissimo coi piedi ma non viene fuori dall'area a palleggiare.
Allora, un po' di messaggi. Allora, questo è Stefano: ma se facessimo sedere i due rumeni, giocatori incostanti, giocassimo con un 4-3-1-2 con Vasquez dietro le classiche due punte e un centravanti e una seconda punta, a centrocampo Juric, Esteves e Bernabé in mezzo. Questa è la proposta di Stefano. Allora, qua altri messaggi. Invece vado da Gianluca, vediamo con il quale mi trovo spesso d'accordo. Lungo il messaggio, però tanto Francesco ha tanta pazienza. Siamo solo all'inizio della stagione, ma sembra che la squadra ci sia e in campo sanno cosa fare. Poi sembra che almeno quest'anno la preparazione sia stata fatta a dovere, con la squadra quasi al completo rispetto alle stagioni precedenti. Sabato test molto probante e proviamo la febbre alla squadra, anche se di squadre deboli questa stagione non ne vedo quasi per niente. Andare a domani sera, poi ci saranno sorprese di mercato, centrocampo e esterno d'attacco. Sì, beh, poi chiude domani il mercato. Io sono non pessimista, però secondo me non arriva nessuno.
Perché... Ma secondo me sarebbe stranissimo che non arrivasse nessuno, perché è un errore che hai già fatto l'anno scorso. Adesso abbiamo detto che la musica è un po' cambiata, si è ritrovato un certo entusiasmo. Hai per le mani qualcosa che sta crescendo, che può diventare ancora più importante di quello che è già adesso. Sarebbe veramente un peccato mortale non lasciare niente di intentato e non approfittare delle ultime 48 ore per prendere quello che ti serve. Perché comunque, con tutti i giocatori che sono in bilico nelle loro squadre, i prospetti che ti servono magari non saranno i tuoi obiettivi primari, sì, ma li trovi.
Sì.
Io mi aspetto, detto, cioè, il telespettatore che diceva di proporre un sistema di gioco che non prevede i due rumeni, ma con un po' più di densità sulla tre quarti, mi trova d'accordo, a patto che i terzini spingano.
Allora, qua addirittura c'è un ascoltatore come Lorenzo, ed è una cosa della quale si è parlato, se ne parla anche con gli amici nel chat, così scrive: credo che Ansaldi giocherà titolare al posto di uno dei due. È una cosa che non mi sento di escludere, ecco, questa possibilità. La scelta dell'altra sera forse è un indizio su una... Dice, non mi prendete nessuno lì, io ci provo a mettere anche Ansaldi.
Ma Ansaldi, io me lo aspetto molto jolly, nel senso che lui giocava sulla fascia sinistra nel 3-5-2, quella era la sua posizione. Io credo che la difesa 3 con Pecchia non la vedremo mai, e quindi o è l'esterno di sinistra di un centrocampo a 4, oppure può fare l'esterno d'attacco in un sistema di gioco simile a questo, quindi al posto di Mihaila se gioca a sinistra o di Mann se gioca a destra. E è chiaro che con l'arrivo di un centravanti di stazza come Charpentier, i cross diventeranno un'arma importante, e quindi Ansaldi è un crossatore. Quindi io lo vedo abbastanza in posizione d'attacco piuttosto che come esterno di difesa, perché con la difesa 4 probabilmente Ansaldi non ha il passo per tenere la seconda punta o il fantasista della squadra avversaria. Penso a certi giocatori che magari gli passano sotto le gambe. E quindi sì, sono d'accordo, Ansaldi lo vedo davanti a essere una buona alternativa.
O diventa il suo nuovo Valeri, il terzino della Cremonese dell'anno scorso, però.
Ma Valeri ha un'altra età.
Ha un'altra carta d'identità.
Non credo che Ansaldi, se sta bene, può anche giocare al posto di Osterwolde, però se gioca al posto di Osterwolde, poi di discese sul fondo per farti il cross, magari ne fa una per tempo. E sicuramente questa è un'arma importante. Adesso vorrei scatenare i tifosi se si ricordano esattamente quanti gol di testa ha fatto il Parma l'anno scorso. Io ci ho pensato tante volte, io mi sono fermato a 3, di cui qualcuno sicuramente su calcio piazzato, tipo calcio d'angolo, però
Vasquez a Pordenone, adesso vado a braccio.
Juric, la famosa partita in cui poi
cross dal fondo praticamente zero.
Stavakros dal fondo per la testa dell'attaccante non abbiamo veramente mai visti. Cioè, è un fondamentale del calcio. Lì siamo deficitari. Ansaldi serve a questo, e non solo lui.
Sì.
Visto che i rumeni non crossano anche perché sono a piede invertito.
Sì. Francesco, io potremmo andare avanti tutta l'ora, ma ovviamente ci sono anche...
Una cosa, io posso chiedere una cosa?
No. sì, certo.
No, nel senso che devo aver letto su un sito sul discorso della lista over, no? Quelli sì. Dal 98 in su che non possono essere più di 18. Il Parma, se ho fatto i miei conti, ha un sacco di spazio, a maggior ragione se dovesse uscire Schiattarella e magari anche Tutino, però veniva contato anche Inglese. Secondo me Inglese dovrebbe andare nella lista C dei giocatori bandiera, perché lui è al quinto anno consecutivo al Parma. Per essere giocatori bandiera bisogna essere stati tesserati per 4 anni consecutivi. Inglese ha fatto 3 anni di Serie A e l'anno della retrocessione, quindi questo è il quinto anno. Non credo che debba andare nella lista over, ma nella lista C dei giocatori bandiera, e questo libererebbe un posto. Se si può magari...
Cercheremo di chiarirla
questa cosa.
Mi lasci con sto spunto, mi lasci sospeso, faccio anche una figuraccia perché non so darti una risposta.
No, perché comunque è una cosa di cui non si è ancora parlato, perché la lista definitiva verrà consegnata, immagino, dopo il primo settembre, il 2 settembre. Quindi sono curioso anch'io di vedere. Adesso poi comunque io riattacco, ma continuo a seguire la puntata.
Giusto.
E forza Parma.
Ciao Francesco Monaco.
Ciao a tutti. Ciao.
Allora, qua c'è Matteo che dice: sarei per soddisfatto del cambio Som out e Castagnetti in. Penso che non sia l'unico. Allora, qui invece c'è Vito. Siamo alla terza giornata e non riesco a capire tutte queste critiche. In campo ci sono gli avversari, bisogna sempre ricordarselo, non pecchiamo di supponenza critica. Forza Parma. Ciao Vito. E allora, questo è Orlando. L'alternativa Mane, Michaela, Ansaldi più Tutino e Caramò. Sono possibilità, effettivamente. Anche Berrambè ci giocherà spesso, come un po' a Salerno, no? Che l'abbiamo visto sulla linea degli avanti. È possibile che stia cercando delle soluzioni in casa. Allora, i giocatori bandiera non devono essere cresciuti nei giovanili, non necessariamente. Ci fermiamo qualche istante, tra poco parliamo un po' con gli Asprillas, così sentiamo anche il parere dei tifosi dalla curva, ma non solo, per sentire, insomma, sentiamo un po' il polso prima di Genoa Parma. A tra poco.
Palla in tribuna.
Renault. 10 anni fa Renault ha aperto la strada all'elettrico. Oggi stiamo entrando in una nuova era. Nuova Renault Megane E-Tech 100% electric, 220 cavalli e fino a 470 km di autonomia. Ricarica rapida e dashboard multimediale open air con Google integrato. È il risultato di 10 anni di impegno nell'elettrico. Vieni a scoprirla.
Carebo, concessionaria Renault e Dacia, a Parma in strada San Donato 2A, a Fidenza in via Corradini 1.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone, artigiani dal 1947. Produciamo abbigliamento in pelle, pelliceria e montone con la passione di sempre. Oltre alla vasta scelta di nuove proposte, forniamo servizio di custodia, pulizia e manutenzione, così da poter conservare al meglio i vostri capi. Presso la nostra sede in via Giolitti 5 a Parma, siamo pronti ad ascoltare ed accogliere ogni vostra esigenza per trasformare le vostre pellicce in capi attuali con rinnovata vestibilità e stile. Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Via Giolitti 5, Parma. Telefono 0521 98 1709. ferraridinopellicerie.com.
Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Seconda parte di Palla in Tribuna. Continuano ad arrivare tantissimi messaggi, non ci può far altro che tanto piacere al 333-9200-170. Lo sto anche ripetendo poco, ma in tanti secondo me l'hanno memorizzato nelle chat varie di WhatsApp. Adesso controllo anche gli sms, ma ormai non li manda più nessuno gli sms, però va controllato ogni tanto così. E questo invece è il messaggio di Daniele: cerca il mercato, a mio avviso non arriverà nessuno, la penso così anch'io, sai. Se però andasse Schiattarella, come sembra, mancherebbe un'alternativa a lui e Bernabé. Per gli esterni alti in alternativa ai due romeni ci sono tutti i non saldi, anche Benek, che ritengo possa diventare un buon esterno. È veloce, corre molto e da centravanti non tiene un pallone. Questa è l'analisi di Daniele, che mi sembra molto puntuale e ci offre qualche spunto su me interessante. Dovremmo avere il nostro prossimo ospite, il nostro nuovo ospite, che è Matteo Caselli degli Asprillas. Ciao Matteo.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Allora, è un pochino che non ci sentiamo, ci siamo sentiti su altri canali durante l'estate, ma andiamo a ore per la chiusura del mercato. Allora, chiude domani, lo ricordiamo così. E c'è chi si aspetta di tutto, c'è chi non si aspetta niente, e tu?
No, io penso che alla fine quello che si doveva fare tendenzialmente si sia fatto. Poi alcuni tifosi sognavano di più, sognavano un cambio più radicale della rosa con cui l'anno scorso abbiamo fatto questo campionato da dimenticare. Secondo me alla fine le emergenze che c'erano davvero grosse si sono sistemate. Poi un altro paio di maniche, se i giocatori che abbiamo preso saranno all'altezza di quello che sono le aspettative. Forse, come diceva quel telespettatore prima, se dovesse uscire Schiattarella potrebbe esserci spazio, ecco, magari per qualcosa dell'ultimo minuto in mezzo al campo, però forse solo di fronte a un'occasione, ecco, che si potesse presentare.
Qua arrivano, il mercato è così, sollecita sempre delle considerazioni. Adesso ce n'è una da brividi, però il discorso sta in piedi tranquillamente. Ma vi pongo un quesito, scrive questo ascoltatore che non si firma: se si fa male Romagnoli?
Noi dobbiamo sperare che non si faccia male, perché ad oggi avevamo il problema di Danilo lo scorso anno, cioè di quella funzione, cioè di quello che era stato poi Alves prima, e a oggi secondo me Danilo è stato un fallimento lo scorso anno, lo possiamo dire. Le prime prestazioni di Romagnoli ci sono rassicuranti, ovvio che quel ruolo è imperniato a lui. Ci sono delle alternative con dei giocatori diversi, perché poi in realtà non è che manchiamo di centrali, Circati, Valenti, che secondo me è un giocatore per ora che sembra recuperabile, non dico recuperato, ma sembra recuperabile. Ci sono fuori Kubaut e Osorio, insomma, i centrali non ne mancano. Di sicuro non abbiamo la coppia di Romagnoli, ma infatti non avendo l'abbiamo comprato. E non se ne possono comprare di tutti e due uguali, ragazzi.
Senti, ti chiedo, visto che poi è stato il ruolo attorno al quale si è parlato per settimane, alla fine il nome è stato quello di Charpentier, ti chiedo se ti convince, ti incuriosisce, che dubbi ti lascia questo giocatore?
Diciamo che se uno scorre la classifica dei marcatori dello scorso anno, c'erano nomi della Serie B, c'erano nomi che potevano anche scaldare di più la piazza. Però noi veniamo da anni in cui si cercano i nomi e i risultati sono scarsi. In questo caso la società ha preso un giocatore che lo scorso anno ha fatto 10 gol in Serie B giocando 22 partite, che quindi qualcosa ha fatto, ha voluto investigare al 100% le condizioni fisiche di questo ragazzo, perché già in passato abbiamo preso delle cantonate prendendo giocatori che arrivavano rotti e rimanevano rotti per tutto il tempo in cui li avevamo in casa, quindi il tempo che si sono presi secondo me è stato opportuno. Hai preso un giocatore che può essere complementare con l'altro grande tentativo che sta facendo Pecci, che è quello di recuperare Inglese. Hai un giocatore che secondo me non dovrebbe essere uno di quei giocatori che apre uno squarcio nello spogliatoio se non gioca a titolare tutte le partite, perché comunque il tentativo la società lo ha chiesto all'allenatore, l'allenatore lo sta facendo seriamente, è quello di recuperare Inglese. Ci riuscirà? Io me lo auguro, però avendo Charpentier, se qualora non ci si dovesse riuscire, hai un giocatore che in Serie B qualcosa fa.
Ti chiedo, visto che con gli Aspriglias, poi frequentate la curva, seguite la partita lì. Com'è l'umore in curva? Anche cosa senti sui singoli? Perché poi ci sono dei commenti che possono essere entusiastici, ma anche spietati poi.
Ah, beh, quello. Noi siamo spietatissimi, ragazzi. Noi siamo a Parma, io ricordo sempre, senza voler fare paragoni con i giocatori di oggi, perché lungi da me, però noi siamo una tifoseria che ogni volta che toccava la palla a Dino Baggio c'era metà stadio che gli tirava dei coleri. Io non so se ve lo ricordate, era una roba. Quando sì. Oggi penso a Dino Baggio, penso che forse di centrocampisti così forti noi ne abbiamo avuti pochi. Per non pensare ai coleri che prendeva Hernan Crespo nei primi due mesi a Parma. Quindi noi siamo, ma siamo fatti così. Penso
chi è che ne sta prendendo? Chi è che sta prendendo su in questo periodo?
Beh, Ostercoso, Oscar Wilde, come lo chiamiamo noi a Sprillas. Ogni volta che tocca la palla c'è metà stadio che si tocca, non so.
E poi sta facendo benino anche, dai.
In realtà sì, perché per noi tifosi siamo fatti così e noi a Sprillas siamo come tutti gli altri tifosi, non siamo opinionisti, siamo tifosi. Prendiamo i dritti. Quindi Oscar Wilde è stato giudicato inguardabile per il quarto d'ora che ha fatto a Benevento lo scorso anno, che poverino era sceso dal volo, l'hanno buttato in mezzo al campo, neanche maggiorenne o appena maggiorenne, e fece una brutta partita, ragazzi. Ma il giudizio sui giocatori è difficile darlo così velocemente. Quindi hai chi dice che è un inguardabile, sarà sempre inguardabile, e poi ci sono anche gli innamorati che dicono è un fenomeno. Quindi adesso lui è uno al centro dell'attenzione. Ci sono altri giocatori, inglese è uno di quei giocatori che divide, nel senso sì. Che un conto è l'affetto e tutti noi lo proviamo, e l'empatia per un ragazzo che ha sempre dato tutto, un altro conto è non ricordarsi com'era forte e come oggi gioca, e non sembra lo stesso giocatore, anche se qualche piccolo spiraglio, insomma il gol di domenica, ma anche qualcosa nelle movenze, ma di sicuro non è ancora quel giocatore che stoppava la palla, si girava e tirava in porta. Questo non glielo vediamo fare ormai da tanto tempo. Quindi i tifosi poi adesso c'è un entusiasmo, se qualcuno è stato in curva, sicuramente tanti che ci ascoltano in curva, sia col Bari che ieri, c'è un entusiasmo incommensurabilmente diverso da quello che c'era lo scorso anno.
Assolutamente.
Basta che vedono due tiri in porta, che l'anno scorso erano miraggi, come c'è stato col Bari, ed eravamo tutti entusiasti, ci sentivamo il Barcellona. Poi ci siamo depressi dopo aver visto la partita a Perugia. Però siccome l'aria intorno alla squadra è già diversa, perché c'era molta voglia di divertirsi un po' di più, e ci siamo divertiti un po' di più.
Ti stanno venendo a prendere, perché stai...
Sì, c'è un'ambulanza che sta passando qua, scusate.
Ti legano, ti presento in sottofondo, qua adesso arrivano un sacco di messaggi, così li commentiamo assieme. Adesso abbiamo tre partite non tanto semplici, prima della sosta vedremo di che pasta è fatta questa squadra e potremo trarre qualche considerazione. Roberto... non posso che sia d'accordo, insomma, sì. D'altra parte.
Diciamo che il test di sabato, già solo quello di sabato, ci misura la febbre, nel senso che ci troveremo uno stadio con 25.000 persone almeno, probabilmente dentro, una squadra costruita per vincere il campionato, forse secondo me è l'unica vera squadra che ha qualcosa sì. Di evidentemente concordo. Superiore alle altre, secondo me, perché su tutte le altre invece secondo me ce la giocheremo. E quindi da come il Parma uscirà da questa partita potremo avere una cifra importante del punto a cui siamo oggi.
Stavo guardando intanto che il Como davanti a Cutrone e Mancuso, e Cerri fa la panca.
Sì ragazzi, Cutrone non fa un gol dall'85, poi dopo, no, che noi facciamo i santini di tutti quelli non compriamo, no? Cioè, Mancuso viene da due anni, ha fatto il capocannoniere.
E non ha iniziato male però Mancuso.
Però non stiamo parlando di Messi,
neanche
Mbappé,
di Coda, ecco.
Neanche di Coda, che da referto mette 25 gol da tre anni a questa parte. Quindi, insomma, quando sento apologia di Cutrone, ecco, io su Cutrone, l'ultimo, c'ha ragione Ampollini, l'ultimo anno dignitoso di Cutrone è quello che ha fatto al Milan, solo che sono passati 5 anni ormai.
No, per carità. Ha abbassato un po', quest'anno ha abbassato l'asticella per la prima volta, è colata verso la B. Vedremo se farà la differenza. Io sto guardando sempre a questo specchietto che c'era oggi sul Ragazzi dello Sport con tutte le rose. Poi dopo il Venezia ha preso Cheryshev, che qualcuno ricorderà ai mondiali far gol. Però insomma, sono d'accordo con te. Il Genoa secondo me è l'unica squadra che è di un altro livello rispetto alle altre. A meno che il Cagliari non inizi a giocare, se tiene Hernández, cosa difficilissima, che credo vada al mondo.
Diciamo che guardando le rose delle altre, secondo me il vero tentativo che andava fatto e che è stato fatto era capire se davvero avevamo sbagliato tutto nell'acquistare i giocatori che ci siamo messi in casa nel primo anno. E il tentativo che la società commissionata Pecca mi sembra che per una buona parte sia riuscito. Abbiamo visto che
insomma, valenti forse con di fianco un giocatore di cognizione, scusa se banalizzo, ma e con un po' di esperienza, è un giocatore su cui si può fare qualche ragionamento. Mm. Mane e Mihaila, secondo me, hanno cominciato meglio nella partita col Bari, peggio come tutta la squadra Perugia, ma ad esempio Mann, secondo me, nella terza col Cosenza ha fatto rivedere qualcosa di buono. Sono due giocatori, secondo me, su cui ci si può costruire un'altra Serie B. Juric sembra un altro giocatore. Se uno l'avesse giudicato dopo le partite dello scorso anno avrebbe detto che questo faceva fatica. Invece, secondo me, Juric è un altro giocatore. Quindi avevamo una rosa che, al netto di qualche bidone, e capita sempre di prenderli, e lo dico malinguore, forse sono uno di questi, però era una rosa che ci poteva permettere di costruire qualcosa. Su quella rosa abbiamo messo dentro quelle che erano le priorità, cioè noi ci serviva un difensore centrale e l'abbiamo preso. Abbiamo preso Ansaldi, quindi abbiamo un terzino sinistro che può anche giocare alto, abbiamo preso un uomo in mezzo al campo e Stevez forse sta rendendo meno, sì, però ci serviva, e adesso abbiamo preso anche un attaccante. Quindi secondo me noi quello che dovevamo fare per avere una squadra che ci permette di competere per il secondo, almeno il secondo posto, l'abbiamo fatto, e abbiamo un allenatore che ha vinto il campionato.
Eh sì. Vediamo, perché il Cagliari potrebbe addirittura indebolirsi nell'ultima ora di mercato, e allora secondo me si aprono ancora più possibilità. Poi il campionato, abbiamo imparato, è molto lungo. Matteo, grazie.
Grazie a voi, io vi do appuntamento, se posso, a domani sera, perché lanceremo la volata di Bar Sport al solito orario, con una puntata speciale degli Astrillas dalle 7:30 alle 8:30, con ospiti sia Beppe Milano che Luca Ampollini, in cui faremo insieme la chiusura del mercato e magari ci capiterà di commentare, se capita, anche gli ultimi movimenti a sorpresa del Parma.
Grazie a Matteo Caselli, gli Astrillas. Allora, qua altri messaggi prima di fermarci, poi parliamo di baseball anche, perché domani inizia la finale scudetto. Di tutti i centrali che avete elencato, chi ha la personalità e le capacità di Romagnoli, soprattutto nel guidare la difesa? Visto che non c'è più Matteo, rispondo io: nessuno, secondo me. Fabrizio chiede se Hernani è stato ceduto o rientra alla base. Per ora diciamo che rientra, per modo di dire, alla base, perché poi di fatto non so se si possa allenare. Per ora non credo che compagni, vedremo dopo il mercato. Allora, Mark, per me tra i primi otto quest'anno ci arriveremo. Chi invece non arriverà in alto, che mi ricorda il Palmo dello scorso anno, è il Cagliari, super favorito, ma Liverani fa fatica. Sarà sostituito con Iachini, ci chiede. Ci pensavo stamattina, adesso non voglio fare togliati il merito di questo ragionamento, però ci pensavo, secondo me c'è qualcosa che non gira ancora bene nel Cagliari. Poi leggevo che Nandez va via e non è una partenza come le altre, duro da sostituire, certo, davanti a tre giocatori importantissimi come Pavoletti, Mancosu e la Padula, però secondo me c'è qualcosa da sistemare. Ecco, vedo meglio il Genoa se dovessi paragonarlo, per il resto non vedo veramente la seconda squadra in questo momento, sempre che il Cagliari non tenga Nandez, e che a centrocampo fa tanta roba, un gradino sopra le altre. Non è male, se il Como trovasse Fabregas, credo che si candiderebbe a giocarsi la promozione, perché è un giocatore che non ha niente a che fare con tutti gli altri che sono nel campionato, anche perché, insomma, però vabbè, insomma, anche lui c'ha i suoi anni. Ci fermiamo qualche istante, voi ci scrivete ancora al 333-920-170, tra poco andiamo da Gigi Calestani, perché dobbiamo parlare un pochino della finale scudetto di baseball.
Palla in tribuna.
Qui c'è aria, cieli e un luogo tutto da scoprire. Qui trovi il tuo shopping a prezzi imperdibili in grandi spazi da vivere. Segui la linea verde che dà colore alla tua giornata e lasciati ispirare per i tuoi acquisti. Fidenza Shopping Park, dedicato a chi ama l'ambiente.
Parmigiano Reggiano in festa! Venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 settembre a Monticelli Terme, frazione di Montechiarugolo, uno dei borghi più belli d'Italia, c'è Parmigiano Reggiano in festa! Un evento tutto dedicato al re dei formaggi! Vieni a scoprire che mondo si cela dietro al Parmigiano Reggiano! Ci saranno convegni, degustazioni, musica e concerti, laboratori per bambini e tanto altro ancora! Sabato sera, The Swing Cooking Show, con Benji e gli Swing Ingredients. Special guest, direttamente da È Sempre Mezzogiorno, gli chef Daniele Persegani e Cristina Lunardini, detta Zia Cri. Scopri l'intero programma su www.visitmontechiarugolo.it.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Parma.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Allora, ci scrive Maurizio, chiede come mai la società non dice quanto è stato pagato Charpentier, visto che è un acquisto definitivo, perché sono sempre convinto, aggiunge Maurizio, che Khedira sarebbe stato il centravanti ideale per noi e continua a fare i gol e sarebbe stata una bella plusvalenza futura. E sul discorso interessante e per certi versi condivisibile, le cifre degli acquisti, mai nessuna società comunichi le cifre, si parla di 2 milioni più bonus per il cartellino del giocatore per un triennale con possibilità di opzione per un'altra stagione. Questo dovrebbe essere le cifre, ma non sono state comunicate, quindi potrebbero essere smentite sempre se intervenisse sul tema la società. E lasciamo il calcio, ma potete ancora scriverci perché abbiamo un nuovo ospite, è un po' che non lo sentiamo, però non possiamo non parlare di una grandissima serata che si apre domani, ma il tempo permettendo iniziano le finali del campionato, ma il massimo campionato di baseball. Con noi c'è Gigi Calestani, ciao Gigi.
Ciao Marco, buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori.
Sei già in partenza per Serravalle, per San Marino?
L'ultima di campionato, eravamo in pieno agosto, ci sono voluti 5 ore e un quarto per arrivare a San Marino. E quindi con calma.
Allora, è una finale alla quale il Parma Clima arriva dopo una grande impresa, dopo aver battuto Bologna, una stagione che l'ho già visto vincere la Coppa dei Campioni. Allora, visto che si è fatto 30, si prova a fare 31 anche se sarà durissima, immagino.
Sarà durissima perché San Marino è un'autentica corazzata, ma San Marino ha fatto 3-3 nei incontri diretti in questa stagione, dopodiché San Marino ha fatto arrivare tre lanciatori che possono fare la differenza al venezuelano Centeno. Quelli del Grosseto che lo hanno affrontato in semifinale dicono che non si vedeva la palla. Poi è arrivato Thiago da Silva, che tutti conoscono, almeno gli appassionati, che può giocare come italiano e quindi sarà decisamente un di più. E poi questo Dimitri Curtis, che è un americano di passaporto greco, nome nomen, rilievo nella partita degli stranieri, nella partita dei comunitari, insomma, San Marino si è rinforzato molto.
E c'è questa incognita, ma in questo caso non è questione di esperti o meno, c'è l'incognita maltempo che, diciamo, potrebbe non dispiacere del tutto a Parma, che arriva dall'aver appena giocato una semifinale interminabile, mentre San Marino, insomma, un pochino più riposato.
Sì, sgombriamo il campo dai dubbi, non è una polemica pretestuosa quella che arriva da parte da Bologna, perché le due società avevano chiesto congiuntamente il posticipo. La serie tra Parma e Bologna era slittata avanti di una giornata perché a Bologna era arrivato un nubifragio, sì. E i lanciatori stranieri hanno giocato lunedì e non hanno il tempo materiale di recuperare per la prima gara di giovedì. E quindi, insomma, c'è una certa disparità di condizioni, diciamo, per questa gara 1. Però la federazione ha fatto molto rispetto alle richieste di Parma e Bologna, e a questo punto si fa buon viso a cattivo gioco. Ci sono tante analogie col 2018, semifinale contro il Rimini, il grande Casanova. Riuscì a lanciare gara 4 e gara 5 perché a Rimini per due sere non si giocò a causa del maltempo e Parma in finale. E qua ti auguriamo che ci sia un zampino di Giove Pluvio anche questa volta e che possa far rinviare la partita almeno di 24 ore per permettere a Parma di giocarsela quanto non dormi pari.
Allora, diamo uno sguardo anche un pochino al calendario, perché poi ci vuole un Nino Cavalli pieno. Si parte domani sera, come detto, maltempo permettendo, da San Marino. Poi come si svilupperà la serie, se proseguisse regolarmente?
La serie è meglio delle 7 partite sui 7 inning, che i puristi del baseball storcono il naso, ma è così. Giovedì e venerdì a San Marino, la prima partita con gli stranieri, la seconda con i lanciatori di formazione italiana. Poi due giorni di riposo e si giocheranno gara 3, gara 4 e l'eventuale gara 5 al Nino Cavalli, quindi lunedì, martedì e mercoledì. se dovessero diventare necessarie gara 6 e gara 7, si tornerà a San Marino nelle serate di sabato e domenica della prossima settimana.
Allora, intanto c'è importante la presenza anche in trasferta, c'è stata a Bologna, però se volete mettere un cerchiolino rosso sulle partite, insomma lunedì, martedì, mercoledì per andare a Lino Cavalli, è sicuramente un grande spettacolo, perché in campo ci sono degli atleti di grande spessore, anche perché Parma quest'anno ha espresso veramente qualcosa di importante.
Ormai sono due anni che Parma sta esprimendo davvero ottime cose. Passato il Covid, il presidente Luca Meli ha messo in campo risorse importanti per rinforzare la squadra. E, insomma, non si diventa campioni d'Europa per due anni consecutivi per caso, magari la prima volta può anche succedere, la seconda no, evidentemente. E sarà un bel sbostellare, perché il San Marino mette in campo davvero pezzi da 90, non a caso sono i campioni d'Italia uscenti, speriamo uscenti.
Senti, quanto è favorito San Marino in una scala da 0 a 100 secondo te?
Guarda, io farei un 60-40. Le partite vanno giocate, bisogna battere valido, bisogna segnare i punti, bisogna non prenderli dagli avversari, entrano in gioco tanti fattori, la voglia, la volontà, la chimica di squadra. Il San Marino sulla carta parte favorito, però può veramente succedere di tutto.
Gigi, io ti ringrazio, ci diamo l'appuntamento per chi può andare a vedere il match domani sera a Serravalle, nel primo in trasferta, lo stesso vale per venerdì, se no lunedì, martedì, mercoledì al Lino Cavalli, la finale scudetto con Parma che giocherà in casa.
Credo che sia il più bello spettacolo di baseball che si possa vedere in Europa, nell'intera Europa, in questi giorni, quindi vale veramente la pena fare un salto.
Grazie Gigi Calestani, Gazzetta di Parma, naturalmente sul quotidiano tutti i resoconti, la preparazione dei match, poi cercheremo di tenere viva appunto questa sfida anche sulle nostre frequenze. Diamo un saluto al nostro amico Luca che ci scrive, noi siamo praticamente in chiusura, stavo dando uno sguardo al mercato, anche se sui titoloni poi campeggiano più le trattative delle formazioni di Serie A. Stavo guardando che arriva Piontek alla Salernitana, quindi ha un nuovo centravanti, la squadra di Salerno, che intanto ha fatto vedere qualche giocatore interessante questo Dia l'altro giorno, potrebbe non essere una condannata in anticipo. E poi c'è Zirkzee che potrebbe andare al Bologna per 8 milioni. A Parma fece Maluccio l'anno scorso all'Anderlecht. Ha fatto bene, credo che la trattativa sia addirittura d'arrivo, quindi soluzione per il Bologna. Vedremo se per giocare con Arnautovic o al suo fianco o al suo posto, vedremo se sarà novità. Comunque manca poco, poi la chiusura del mercato, domani sera puntata dedicata proprio al bilancio del mercato su 12 TV Parma con Calcio e Calcio, condotto da Giuseppe Milano e Francesca Mercadanti, Luca Ampollini. Insomma, poi domani c'è ancora Palla in Tribuna alle 14 sulle nostre frequenze. Per ora è tutto, io ringrazio come sempre Simonetta Collini in regia che mi ha guidato, tutti voi che ci avete scritto, oggi siete stati tantissimi, mi ha fatto molto molto piacere, a domani con Palla in Tribuna, ciao!